Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Buona giornata da Luca Collodi. Torniamo in questa puntata del Funambolo a parlare del 50° anniversario della rivoluzione ungherese del 1956. Lo facciamo riproponendo in sintesi un incontro promosso dal programma ungherese della Radio Vaticana nei giorni scorsi, proprio qui nella Sala Marconi della stessa Radio Vaticana, alla presenza di Luca Pignataro, studioso di storia contemporanea, di padre Adam Shomori, che è della Segreteria di Stato della Santa Sede, e poi del generale Piero Laporta, esperto del Patto di Varsavia. Diamo la linea proprio a Marta Verce, che è la responsabile del programma ungherese, per introdurci all'ascolto di questo 50° anniversario della rivoluzione ungherese del 1956.
Allora, prima di tutto grazie di essere venuti e ci avete onorati con la vostra presenza. Cominciamo nell'ordine in cui faranno il loro intervento il dottor Luca Pignataro, studioso di storia contemporanea, che ci parlerà brevemente dei fatti della rivoluzione, il padre Adam Shomori, benedettino, ha detto alla segreteria vaticana, che illustrerà le tre encicliche di Papa Pio XII che sono stati pubblicati relativamente agli avvenimenti ungheresi, il generale Piero Laporta, esperto militare, esperto del Patto di Varsavia, che parlerà degli aspetti militari della rivoluzione.
Vorrei iniziare ricordando che l'Ungheria aveva sempre avuto, sin dalla fine dell'Ottocento, una tradizione politica basata su più partiti e su un Parlamento con le elezioni. Quindi l'instaurazione del comunismo in Ungheria era stato un fatto subito dall'Ungheria, non accettato. Poiché l'Ungheria desiderava recuperare i territori persi alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1941 l'Ungheria era alleata con l'Italia e la Germania ed entrò in guerra contro l'Unione Sovietica. Nel 1944 i tedeschi occuparono l'Ungheria per impedire che trattasse la pace con l'Unione Sovietica e perseguitarono tutti i politici antinazisti e anche gli ebrei. Nei primi mesi del 1945 l'Armata Rossa sovietica occupò tutta l'Ungheria e quindi si può dire che l'anno 1945 ha segnato per l'Ungheria il passaggio da una occupazione violenta a un'altra occupazione violenta, quella sovietica. Poi, sempre nel 1945, i tre vincitori della Seconda Guerra Mondiale, cioè Churchill, Roosevelt e Stalin, a Yalta avevano formalmente deciso che i paesi liberati sarebbero stati aiutati a formare la democrazia. E così in Ungheria sorsero di nuovo diversi partiti politici, diciamo di centro e di sinistra. Però quello che aveva il favore della potenza occupante era solo il Partito Comunista. Però nelle elezioni che si tennero alla fine del 1945 i comunisti presero solo il 17% dei voti. Allora a quel punto cominciarono una tattica di pressione sugli altri partiti, di minacce, di ricatti. Alcuni esponenti degli altri partiti furono arrestati, altri dovettero scappare all'estero. Obbligarono il Partito Socialdemocratico, che era il partito ungherese di sinistra più importante in quel periodo, a fondersi coi comunisti. E alla fine, nel 1949, l'Ungheria fu proclamata una repubblica popolare sotto la guida di un partito unico, il cosiddetto Partito dei Lavoratori, che era il vecchio Partito Comunista con alcuni socialdemocratici. Di fatto era un partito staliniano, come appunto abbiamo sentito, cioè un partito comunista che prendeva come modello l'Unione Sovietica di Stalin e imitò il modello dell'Unione Sovietica nell'economia, perché la statalizzò completamente. Le campagne furono collettivizzate, ma sempre con la forza, senza ascoltare il parere dei contadini. Fu sviluppata l'industria pesante, ma gli operai erano sottoposti a turni di lavoro massacranti, le loro paghe erano basse, non potevano criticare le decisioni dei loro dirigenti nelle fabbriche. La religione fu completamente eliminata dalla vita pubblica, il primate della Chiesa Cattolica Magiara, il cardinale Mindszenty, fu arrestato, torturato e condannato alla prigione con false accuse di complotto, accuse false. Tutto il mondo cristiano, insomma, seguiva con commozione queste vicende. E lo stesso accadde a migliaia e migliaia di cattolici, di protestanti e anche di ebrei. La paura quindi bloccava la società ungherese e anche i membri del Partito Comunista al potere tra di loro diffidavano l'uno dell'altro. Alcuni di loro furono arrestati e condannati a morte dai loro stessi compagni di partito, sempre basandosi su accuse false. In tutto si calcola che circa 1 milione di cittadini subì procedure penali oppure venne internata ai lavori forzati. Con la morte di Stalin nel 1953, la leadership ungherese cambiò e il nuovo primo ministro fu un altro comunista, però in una posizione particolare, Imre Nagy, il quale cercò di prendere delle iniziative più tolleranti verso la nazione. Chiuse i campi di lavoro forzato, fece scarcerare alcuni condannati, però la sua politica fu ostacolata dall'apparato del Partito Comunista, che nel 1955, grazie all'appoggio del segretario comunista dell'Unione Sovietica Nikita Khrushchev, obbligò Imre Nagy a dimettersi e lo espulse dal partito. E l'Ungheria così ritornò di nuovo sotto la guida dei vecchi dirigenti che la fecero entrare nell'alleanza militare chiamata il Patto di Varsavia, guidata dall'Unione Sovietica. Nel 1956 Khrushchev tenne il famoso rapporto al 20° congresso del Partito Comunista Sovietico in cui criticava i crimini di Stalin. E questo incoraggiò tutti quelli che nei paesi comunisti speravano in una democratizzazione. Prima di tutto, come anche abbiamo visto, in Polonia. E poi anche in Ungheria cresceva il malcontento, appunto, tra gli operai, i contadini e tra gli intellettuali. In ottobre gli studenti iniziarono a raggrupparsi autonomamente e a redigere programmi politici nei quali appunto si chiedeva la partenza delle truppe sovietiche e il multipartitismo. Come abbiamo visto, il pomeriggio del 23 ottobre una imponente manifestazione di circa 200.000 persone invase le strade principali di Budapest, dirigendosi infine verso il Parlamento, dove chiamò a gran voce Imre Nagy. Egli tenne un discorso che però non fu accolto bene dai manifestanti, perché ancora si rifaceva agli schemi del Partito Comunista. Molti manifestanti allora si diressero verso la sede della radio per chiedere che le loro rivendicazioni fossero trasmesse alla radio. Non ottennero questo e allora ci fu un inizio degli scontri armati con le guardie e poi la radio fu assaltata. Altri invece andarono ad abbattere la colossale statua di Stalin che sorgeva nella capitale ungherese e iniziò così quella che poi è stata chiamata la rivoluzione ungherese del 1956. Il 24 ottobre i soldati sovietici iniziarono a scontrarsi con i rivoltosi. Imre Nagy fu nominato primo ministro dal partito, sempre dal partito al potere. Il giorno dopo, un altro personaggio che è importante nella vita politica ungherese, János Kádár, fu nominato segretario del Partito Comunista, mentre si continuava però a sparare sui manifestanti disarmati. In tutta Ungheria cominciarono gli scontri che proseguirono fino al 27 ottobre, quando si decise di ammettere nel governo per la prima volta anche ministri non comunisti. E il 28 fu deciso un cessate il fuoco. Imre Nagy dichiarò finalmente che questa insurrezione non era una controrivoluzione, come dicevano i comunisti, ma era una protesta nazionale, democratica, e il 29 iniziò il ritiro delle forze sovietiche da Budapest. Si pensava ormai che appunto l'Ungheria sarebbe diventato un paese neutrale e i sovietici si l'avrebbero lasciata alla sua forma di governo che avrebbe preferito. Però il 1 novembre nuovi reparti sovietici cominciarono a tornare in Ungheria. Allora Nagy proclamò ufficialmente l'uscita dell'Ungheria dal Patto di Varsavia e la sua neutralità, sperando così di evitare che scoppiassero nuovi scontri armati. Il 2 novembre però Khrushchev, il segretario del Partito Comunista Sovietico, in quel momento il massimo dirigente dell'Unione Sovietica, ottenne il consenso degli altri paesi comunisti per un intervento armato in Ungheria, che avvenne con l'inganno, cioè si invitò una delegazione del governo ungherese a trattare un armistizio e questi ufficiali ungheresi che andarono a parlare al quartier generale sovietico furono però con un trucco arrestati dal KGB. E quindi all'alba del 4 novembre le truppe sovietiche ricominciarono a sparare sui patrioti ungheresi e ricominciarono appunto gli scontri in tutte le città ungheresi. E lo stesso giorno, 4 novembre, Nogi e i suoi colleghi del governo comunisti però si rifugiarono nell'ambasciata jugoslava, chiesero asilo politico nell'ambasciata jugoslava, mentre veniva formato un nuovo governo ungherese, però alleato dei sovietici, sotto la guida di János Kádár, che intraprese insieme con le truppe sovietiche la repressione della rivolta armata, della resistenza armata, che durò fino al 10 novembre. Pochi giorni dopo, Imre Nagy e i suoi collaboratori furono invitati a uscire dall'ambasciata con la promessa di libertà, di restare liberi, ma una volta usciti furono arrestati, anche qui con l'inganno, quindi, e deportati in Romania. In dicembre le ultime manifestazioni furono disperse con le armi, anche manifestazioni pacifiche, non furono più tollerate. E le rappresentanze degli operai nelle fabbriche furono sciolte, i loro dirigenti, i dirigenti operai, furono arrestati, e lo stesso toccò alle organizzazioni degli intellettuali. Il nuovo governo di Kádár definì gli avvenimenti di ottobre-novembre come una controrivoluzione. E si calcola che in questi combattimenti rimasero uccisi 2.652 ungheresi. Più di 200.000 fuggirono all'ovest.
Grazie per l'invito. Come potete leggere, mio nome è Adam Somorjai. Questo è difficile di pronunciare, così gli italiani dicono Somorjai, che io odio. Un compromesso sarebbe Somorjai o Somorjai, anche perché assomiglia alla vicinanza dei giapponesi con gli ungheresi. Allora, l'etimologia di questa parola è latina, Santa Maria. Sono addetto alla segreteria di Stato di Sua Santità, questo è il titolo, e questo è gestito, come tutti gli enti della Santa Sede, dal governatorato dello Stato della Città del Vaticano. La città di dove viene mio cognome è Somorjai, questa Santa Maria Chiesa è già una città di 600 anni, significa che in Ungheria abbiamo una lettura cristiana già da secoli, già un mille anni. Il contenuto, quello di cui vorrei aggiungere a questi fogli distribuiti, quello come avere una visione cristiana anche a quanto accaduto 50 anni fa a Budapest, perché la rivoluzione non è una cosa bella, c'erano morti, c'erano feriti, c'era l'oppressione anche dopo. Allora, come vedere su questi avvenimenti dopo 50 anni con l'occhio della fede? Tutto questo è scritto. Vorrei solo sottolineare alcune cose che sono importanti. La prima cosa è che ci sono tre encicliche del pontefice in un brevissimo periodo. Vale a dire che Pio XII seguì tutte le vicende di Budapest aggiornato e ha parlato alta voce a tutto il mondo. La forma enciclica, sono brevi testi questi, sono lettere apostoliche, hanno voluto sottolineare l'importanza di questi testi del pontefice. Poi c'è ancora un altro messaggio, un radiomessaggio che è importantissimo, che è dopo tutto che è già perso nel senso militare. A Budapest il pontefice, anche tramite le onde della Radio Vaticana, e non solo, qui troviamo nella coppia anche tutte le altre radio dell'Europa dove era trasmessa questo messaggio. Allora, nel nome di Dio, fonte di ogni diritto, giustizia, libertà, Dio, Dio, Dio. Queste parole sono riprese varie volte anche dalla Radio Vaticana, e ricordiamo ancora un paio di settimane fa a Budapest c'era il Voluntary Fest dei Focolarini, 50 anni dei volontari, 50 anni perché sono nati come una risposta a questo radiomessaggio di Pio XII. Quello che vorrei ancora aggiungere, questo è il 23 ottobre, che è la festa liturgica di Giovanni di Capestrano, un santo frate militare prima e dopo frate francescano italiano, che è caduto 500 anni proprio prima della rivoluzione. Il giorno è la festa della sua morte, 23 ottobre, e questa battaglia dove è caduto il Santo Frate era una battaglia di tanti popoli cristiani contro i turchi. E questa battaglia entrò nella storia ungherese, e non solo ungherese, come una battaglia contro gli nemici del cristianesimo. E proprio 500 anni dopo c'è una rivolta a Budapest, e questo è un giorno simbolico. Tramite questa festa liturgica, tramite questa persona, abbiamo un legame tra due vicende della storia ungherese, e non solo, di questa regione, di tutti questi popoli, che ha lo stesso significato, vale a dire che questi popoli, per esempio Ungheria, abbiamo accennato anche la Polonia, la rivoluzione di Ungheria di 1956 non è senza la Polonia, si comincia al monumento del generale Józef Bem, vale a dire che sono simboli molto importanti, che questi popoli hanno convissuto momenti importanti insieme, anche nonostante differenze, per esempio, della lingua. Vorrei ancora qui menzionare che Pio XII ha pubblicato il 29 giugno 1956, si trova tutto su questo foglio, un'altra lettera apostolica, allora prima di queste tre encicliche, prima del radiomessaggio, lo stesso anno, nel giugno, San Pietro Paolo, c'è una lettera apostolica, Dum merenti animo. 500 anni dopo che il suo predecessore, Callisto III, ha emanato una bolla proprio per invitare tutto il cristianesimo per pregare per questi cristiani che faranno la guerra con i turchi. È un altro data, altro giorno simbolico dello stesso anno, e vediamo che Pio XII ha già presentito qualche cosa di questo tutto. Vorrei c'è una cosa interessante qui. Tutti sappiamo il 7 ottobre, al giorno della festa del Rosario e della Madonna del Rosario, è proprio il giorno della vittoria sotto Lepanto. Il 6 agosto, la trasfigurazione del Signore, è stato fissato da Papa Callisto III illo tempore, perché proprio il 6 agosto è arrivata la notizia di questa vittoria sotto Belgrado di San Giovanni Capestrano e gli altri. Vale a dire che qui abbiamo due date, 6 agosto e abbiamo 7 ottobre, che sono molto importanti per, diciamo così, per le radici cristiane dell'Europa. Poi volevo ancora aggiungere due piccole letture di questi documenti. Mi pare che il terzo documento, terza enciclica, non è stata distribuita, la prima e l'ultima, quello che è messaggio diciamo eterno anche dopo il crollo della rivoluzione. Cosa scrive Pio XII nella prima enciclica del 28 ottobre, uscito un giorno dopo nell'Osservatore? Sia chiaro a tutti che l'ordine dei popoli sconvolti non può essere ristabilito né con la potenza delle armi apportatrici di morte, né con la violenza inflitta ai cittadini, questo è il terzo paragrafo che leggo, di cui non può soffocare intimo sentimento, né con le fallaci teorie che corrompono gli animi e che violano i diritti della Chiesa e della coscienza civile cristiana. E neppure può essere mai soffocato con la forza esterna l'anelito verso una giusta libertà.
Allora, adesso il generale Piero La Porta ci parlerà del patto di Varsavia.
Grazie infinite, perché mi accorgo di essere stato paracadutato in un contesto che è ideale per trattare questo argomento, perché di solito si oscilla fra la rievocazione retorica dell'epopea, pure bellissima, della rivoluzione ungherese, e sull'altro versante invece c'è un atteggiamento riduttivo, presentare il fatto dopo tutto come una questione di poca importanza in una provincia dell'Europa, insomma, come è stato detto recentemente, una rivoluzione dopo tutto inutile. Ora, a mio avviso invece Noi, e qui ce li stiamo ponendo, ci dobbiamo porre degli interrogativi grossi, pesanti. Perché i dirigenti sovietici, dopo aver esecrato Stalin, inviano i carri armati a Budapest? Perché non riservano lo stesso trattamento alla Polonia? Quanto ha influito la vicenda ungherese nella prospettiva del confronto est-ovest che si sviluppa per i successivi 30 anni? È lecito supporre che se il nuovo corso ungherese si fosse fermato, qualcosa sarebbe cambiato in positivo nella storia dell'Europa? Noi, in particolare in Italia, sfuggiamo a questi interrogativi, invece dobbiamo porceli. Tutti i documenti affiorati dopo riaffiorati dopo la caduta del muro ci dicono che la strategia militare di Stalin, mai sufficientemente studiata in Italia, rimase assolutamente invariata dagli anni 20, quando fu concepita, fino alla fine degli anni 80, quando crollò il muro. E la destalinizzazione, che pure ebbe degli effetti benefici, va inquadrata esattamente in questo limite. L'inevitabilità dello scontro armato, che era a base di questa strategia con i paesi capitalisti, rimase un punto fermo e fu soltanto vissuto in due prospettive differenti, con Stalin e Khrushchev in una prospettiva difensiva, perché sapevano di non avere sufficienti risorse militari per aggredire l'Occidente. Dopo Khrushchev arriva Brezhnev, pianifica un generale riarmamento dell'Unione Sovietica, del Patto di Varsavia, spreme sangue dai popoli d'oltre Cortina, investono fino al 20% del PIL in spese militari con un crescendo folle, e quando si arriva a metà degli anni 70 sono pronti per scatenare la guerra. E tutto questo mentre predicavano la distensione. Ora, la prima risposta della NATO, la prima risposta alla NATO di questo blocco sovietico non fu, come usualmente si crede, a mio modestissimo avviso, non fu la creazione del patto di Varsavia, ma fu una lucidissima posizione di Stalin, dal suo punto di vista, che fu quella di esigere la neutralità dell'Austria. Perché? La neutralità dell'Austria significava spaccare lo schieramento occidentale, creando un corridoio che separava la Germania, quindi il cuore dell'Europa, dove era diretto quello che Stalin chiamava il colpo principale della sua strategia, separare la Germania dal sud, dall'Italia e dal Mediterraneo. E infatti la pianificazione che poi viene redatta a metà degli anni 60, che è una pianificazione aggressiva e che viene mantenuta con tutti i successivi adattamenti consentiti dalle armi nucleari e dall'evolvere dei sistemi d'arma nel loro complesso, e viene mantenuta fino al 1987, prevede la violazione della neutralità austriaca, con una forte penetrazione che protegge il fianco meridionale dell'attacco alla Germania e nello stesso tempo invade il nord d'Italia. E quindi, e da dove partivano la massa delle truppe che si riversavano in nord Italia? Partivano dall'Ungheria. Ecco perché di fronte a una posizione polacca nel 1956 recalcitrante ma ortodossa nel quadro del patto di Varsavia non c'è l'intervento militare, ma quando Imrenogi manifesta la volontà di voler uscire dal patto di Varsavia, a mio avviso segna il suo destino, perché tutti i dirigenti sovietici avevano chiarissimo il quadro strategico, era stato, ripeto, impiantato sin dagli anni 20 e da quel momento hanno puntato solamente in quella direzione. Ora, tutta la struttura e tutto il sistema di potere, l'equilibrio all'interno di questo sistema di potere presentano questa ossessione della guerra contro l'Occidente, che è presentato, che è visto come un aggressore da aggredire, perché in realtà l'Occidente era sempre presentato nei loro piani, nelle loro formulazioni, come l'aggressore, che però doveva essere aggredito. Ora, la morte di Stalin lascia una frattura e la lotta successiva per il potere, che si manifesta per tutto il periodo, anche dopo l'ascesa di Khrushchev, e vede venire fuori dei personaggi che poi avevano avuto un ruolo durante la rivoluzione ungherese. E, per esempio, Brezhnev, che si mantiene dietro le quinte fino all'ultimo momento prima di abbattere Khrushchev, si avvale dell'opera di un vero e proprio psicopatico. Era Ivan Alexeyevich Serov, che prima aveva battuto Beria, suo degno maestro, quando lui, Serov, era vice direttore del GRU, il servizio segreto militare sovietico, molto meno conosciuto del KGB, ma estremamente più pericoloso e terribile e sanguinario. E ha battuto Beria, viene premiato, diventa direttore del KGB e in quella veste, insieme al suo ufficiale Andropov, che è un finto ambasciatore a Budapest, e questo la dice lunga su quanto si fidassero i russi degli ungheresi ben prima della rivoluzione, lui partecipa, Serov, in prima persona alle torture, alle esecuzioni, era un sadico, e comincia a dare i primi segni di squilibrio. Lo premiano, viene nominato direttore del GRU, dopodiché viene da sfogo a tutti i suoi demoni, fino a diventare insopportabile anche per lo stesso regime. Brezhnev ne approfitta per farlo liquidare nel 62 e così il Khrushchev rimane scoperto e subito dopo tocca a lui. E in questo, come vedete, c'è una linea di sangue continua che parte dalle piazze di Budapest e arriva fino a Mosca, e da Mosca poi si dirama, e lungo il tempo ha dovuto attendere 30 anni prima di essere interrotta, e speriamo che si sia interrotta definitivamente. Ora saltiamo un po' di cose. Un altro degli stereotipi che si vanno ripetendo in questi giorni, specialmente da parte di coloro che a quel tempo applaudirono l'invasione, fu che gli ungheresi furono traditi dagli USA. Ora, l'Ungheria è in Europa. In Europa c'era, come l'Europa è nella NATO. Nella NATO c'erano due, e ci sono tuttora, due importantissimi membri, la Francia e la Gran Bretagna, che sono anche membri permanenti con diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ora, sta di fatto che mentre gli eventi ungheresi si sviluppavano, come ben si sa, Francia e Gran Bretagna insieme a Israele parteciparono a una vasta, un'operazione su larga scala, come la chiamano i militari, contro l'Egitto. Ora, non mi sembra assolutamente innaturale un sospetto in conseguenza di questa coincidenza, che non può essere ritenuta affatto casuale. In questi eventi le coincidenze e le casualità sono estremamente rare. Quindi non capisco perché si debba chiamare in causa gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non hanno bisogno che io li difenda, però onore di verità richiede che era un affare europeo e i principali protagonisti europei si girarono da tutt'altra parte.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.